www.vendigio.it e la storia continua. Molto onore, molti nemici. Ma è un gioco pericoloso. Intanto Federico volgeva lo sguardo alla Sicilia, ma per piegare il regno di Guglielmo aveva bisogno dell'aiuto delle due città marinare di Genova e di Pisa, allora in lotta fra loro. E giocando accortamente sulle reciproche rivalità, Federico non intendeva certo pacificarle. Gli bastava che entrambe si adattassero ai suoi programmi e, anzi, con quella premessa, non gli sarebbe in fondo dispiaciuto se fossero rimaste anche avversarie. Concedeva dunque privilegi e faceva a entrambe promesse garantite dalle future conquiste del regno meridionale. Era un gioco pericoloso che puntava sulla emulazione. Tatticamente, ingelosire le due città, favorendole entrambe, ma in tempi e misure differenti, si era rivelato un successo, ma strategicamente era un errore, e difatti esse non tardarono a scontrarsi di nuovo, sia pure con l'occasione di un tumulto avvenuto fra pisani e genovesi a Costantinopoli. La piega assunta dalla situazione irritò profondamente Federico, che invece riteneva necessario agire subito contro la Sicilia per consolidare il suo successo lombardo. I suoi avversari si stavano riorganizzando. Fra aprile e maggio, Alessandro III aveva confermato da Montpellier la scomunica tanto contro di lui quanto contro Vittore IV. Nel giugno Federico si mosse alla volta della Romagna, ma forse le notizie relative agli scontri fra pisani e genovesi, ma forse la necessità di farsi vedere in Borgogna per sistemare anche lì varie questioni e sorvegliare da vicino le mosse di Alessandro, lo convinsero di fare dietro fronte e puntare a nord-ovest. I tempi per occuparsi della Sicilia non erano ancora maturi. Frattanto il cancelliere Rainaldo si era recato in Toscana, dove Pisa non aveva tardato a cercare di tradurre in pratica quel diploma imperiale di aprile che ne faceva la città più potente della regione. La linea politica del cancelliere si rivelò ispirata a saggezza e a moderazione. Fece in modo di legare a sé e alla causa imperiale i feudatari e al tempo stesso riconobbe i diritti e le aspirazioni della città. Ma così agendo, egli finiva col mettere obiettivamente da parte i diritti di governo che sulla Toscana vantava il margravio guelfo. E lo smacco in Borgogna. Tutto ciò non avveniva certo senza il beneplacito dell'imperatore, anche se non è il caso di giungere a sostenere che il cancelliere si limitasse ad eseguire la volontà del suo sovrano. È assai più facile che in questo, come in altri casi, l'arcivescovo di Colonia forzasse la mano dell'imperatore, ma che d'altronde questi gli accordasse di buon grado la sua fiducia e la sua copertura. Il che non era certo il modo migliore per conciliare a Rainaldo le simpatie della nobiltà tedesca. Ma torniamo però a Federico, la cui presenza in Borgogna dipendeva certo dai problemi locali, ma forse anche dal desiderio di avvicinarsi alla Germania, ma dalla quale gli mancava da molto tempo, e dove al nord-ovest si era risvegliata la minaccia di incursioni slave, mentre stava crescendo troppo il potere di Enrico il Leone. La cosa che più preoccupava l'imperatore era però il perdurare dello scisma e il progressivo affermarsi di Alessandro III. Ogni nuova adesione al Bandinelli era, e l'imperatore se ne rendeva conto, un duro colpo inferto alla sua persona e al suo prestigio, nella misura in cui egli, dopo Pavia, si era tanto impegnato a sostenere Vittore IV. Il pericolo maggiore era che i re di Francia e d'Inghilterra ponessero da parte le loro inimicizie, nel segno della comune obbedienza ad Alessandro. Ed era appunto quanto minacciava invece di accadere. Nel settembre si era riunito a Dole, in Borgogna, un altro concilio di fedeli di Vittore IV, davanti a prelati tedeschi e borgognoni. Alessandro era stato di nuovo scomunicato e furono ribaditi i deliberati di un concilio vittorino che si era tenuto a Cremona e Lodi nel maggio-giugno del 1161. Ma non si trattò di un gran successo dell'imperatore. Poco prima, al contrario, si era verificato un episodio preoccupante. Federico aveva insistito a lungo per abboccarsi con Luigi VII e rivedere con lui la questione dello scisma in presenza dello stesso Alessandro III. Quando il re di Francia fosse stato convinto della bontà della causa di Vittore, riteneva Federico, anche Enrico II d'Inghilterra avrebbe dovuto adattarsi. Lo svevo poteva presentare a Luigi VII uno schieramento vittorino, almeno sulla carta, imponente. Il re di Danimarca, di Norvegia, d'Ungheria, il duca, ormai provvisto di prerogative e segni regali, il duca di Boemia, la maggior parte delle abbazie clugnaniensi. E la propaganda imperiale intanto lavorava febbrilmente in Francia e correva la voce che Luigi fosse ormai acquisito alla causa di Vittore. Ma un incontro fra i due sovrani in Borgogna si rivolse in un fiasco. Alessandro III finì quindi col giovarsi dell'arroganza e dell'impazienza di Federico e del suo cancelliere. Nell'area occidentale della cristianità latina il suo trionfo era ormai definitivo e lo si sarebbe visto nella primavera del 1163 quando egli celebrò a Tours un consiglio al quale presero parte prelati provenienti dalla Francia, dall'Inghilterra e dall'Italia, circa 150 fra cardinali e vescovi e più di 400 abati. La chiesa alessandrina si andava imponendo, fra l'altro, anche in Germania, dove molti membri dell'alto clero, con l'arcivescovo Eberardo di Salisburgo, avevano rotto riserve e ambiguità e si erano decisamente schierati, pur sottolineando in genere che ciò non inficiava la loro fedeltà all'imperatore, dalla parte di Alessandro. Intanto, inviati del Basileus, Manuele, cominciavano a circolare in Francia e prendevano contatto con Alessandro e con Luigi VII. Si delineava un'alleanza imponente contro il sovrano tedesco. www.redigio.it e la storia continua.